Evernorth Health Services, we believe costs shouldn't get in the way of life-changing care. And we're doing everything in our power to make it possible. Behavioral health solutions that also keep your projections at their best? It's possible. Pharmacy benefits that benefit your bottom line? It's possible. Complex specialty care that cares about your ROI? It's possible. Because we're already doing it. All while saving businesses billions. That's Wonder made possible. Learn more at evernorth.com/wonder.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.
La storia in podcast di Focus.
Mentre l'Italia sta attraversando una fase di notevole parcellizzazione territoriale e politica, gli altri stati europei stanno portando avanti invece un cammino di unificazione. Bisogna un po' però chiarire un concetto, perché si pensa che lo Stato quattrocentesco sia il predecessore immediato dello Stato moderno. In realtà non è così, non c'è neanche in questo caso, come abbiamo visto tra comune e signoria, neanche in questo caso lo Stato quattrocentesco, e parlo delle monarchie europee ovviamente, è il predecessore immediato delle monarchie di età moderna. Quindi tra le monarchie quattrocentesche, tanto per capirsi, e l'assolutismo non c'è assolutamente una linea continua, perché anche l'evoluzione delle monarchie europee è un cammino estremamente frastagliato, disomogeneo, che non segue una linea continua. Si fanno dei passi avanti e poi si torna indietro e poi si ricomincia il cammino. Questo perché bisogna capire una serie di cose. Innanzitutto l'ambizione dei monarchi europei del basso medioevo è quella di esercitare un potere che non sia limitato da nessuna forza esterna. E questo è un presupposto che abbiamo visto già messo in pratica con la crisi delle autorità universalistiche, quindi il papato e l'impero. Però c'è un discorso in base al quale i re, cominciando proprio dal 300, e mi riferisco ad esempio a Filippo IV di Francia, Filippo il Bello, cominciano a esercitare un potere che, come dicevano i giuristi della corte di Filippo IV il Bello, superiorem non recognoscens, cioè un potere che non riconosce nessun superiore che possa in qualche modo limitarlo. Questa è l'aspirazione dei sovrani dell'Europa basso medievale, però dobbiamo capire anche tante altre situazioni. Innanzitutto il fatto che finché impero e papato sono state le due grandi autorità sovranazionali, era da loro che veniva ricevuta la legittimità a governare. Quindi il favore del papa e l'alleanza con l'imperatore erano motivi di legittimazione del potere. Tutto questo viene a cadere nel basso medioevo, quindi devono essere cercate nuove forme di legittimazione che hanno, ad esempio, negli apparati simbolici un forte elemento propulsivo, apparati simbolici, ossia per esempio le cerimonie di incoronazione. Quindi cominciano a prendere molto piede, molta importanza, le tradizioni di incoronazione. Ad esempio in Francia tutti i re di Francia dovevano essere incoronati a Reims. Giovanna d'Arco, ad esempio, nella sua campagna quattrocentesca, libera la città di Reims dalla presenza inglese e consente al sovrano di essere incoronato nella cattedrale di Reims. Tutto questo perché si riteneva che a Reims avesse ricevuto il battesimo Clodoveo, quindi il primo re dei Franchi che governa tra la fine del V secolo e l'inizio del VI, che riceve il battesimo e quindi viene Per questo motivo, primo sovrano barbaro che aderisce al cattolicesimo di fede nicena, per questo motivo inaugura una tradizione e quindi i sovrani francesi debbono essere incoronati a Reims. Questa cerimonia di incoronazione viene arricchita di apparati simbolici nel basso Medioevo che si accompagnano alla credenza che viene alimentata ovviamente dai sovrani francesi ma anche da quelli inglesi di avere delle proprietà miracolose. Cioè i sovrani sia francesi che inglesi erano considerati dei guaritori e questa loro attività di guaritori era stata istituzionalizzata dalla Chiesa, quindi era stata accettata. Si riteneva che guarissero dalle scrofole, quindi da malattie non particolarmente importanti, certo non guarivano dalla lepra, non guarivano dalla peste, però comunque avevano questa aura di taumaturghi e c'è infatti il bellissimo libro I re taumaturghi scritto dal storico Mark Bloch che di fatto legittima il loro diritto a esercitare il potere, cioè il sovrano incoronato a Reims che sapesse anche guarire, questa era la fede popolare ovviamente che esaltava il sovrano, era legittimato a essere re, era riconosciuto come re. Avendo poi anche una discendenza numerosa che assicurasse la successione al trono, beh, quella dinastia sicuramente aveva una forza politica che le veniva riconosciuta come alternativa al riconoscimento che nei secoli precedenti veniva dato, ad esempio, dai pontefici. Quindi cambia anche il modo con cui i sovrani mostrano la propria legittimazione a governare sul popolo che riconosce loro questo diritto ad essere re. Tuttavia, tutti gli stati tardo-quattrocenteschi dell'Europa non hanno un unico potere sovrano che esercita politicamente il suo ruolo senza nessun tipo di interlocuzione, perché tutti gli stati europei, anche se con diversi livelli di difficoltà e con diverse motivazioni anche che portano a queste costruzioni nazionali, hanno comunque dei territori non omogenei. Quindi zone su cui intervengono altri poteri. In Francia, anche pensando alla fine della cosiddetta guerra dei cent'anni, cioè del conflitto contro l'Inghilterra, beh, in Francia, ad esempio, Calais rimane all'Inghilterra, almeno fino al XVI secolo inoltrato, se non ricordo male, questa è storia moderna, quindi non sono sicura che si parli esattamente di XVI secolo. Ma hanno, per esempio, in Francia, tutto il territorio di Avignone, dove la Chiesa aveva risieduto per molti decenni nel XIV secolo, che rimane bene della Chiesa fino addirittura alla Rivoluzione francese. Quindi tutta la zona di Avignone viene di fatto restituita, diciamo così, alla Francia soltanto in occasione della Rivoluzione francese. Non parlo del 1789, parlo degli anni 90 del XVIII secolo. Quindi anche lo Stato francese tardo quattrocentesco ha una serie di territori che sfuggono, diciamo così, al controllo del sovrano e sono delle enclave che sono sottoposte a poteri stranieri. Oltre a questo, chiaramente, tutti gli Stati hanno a che fare con quelli che erano i grandi poteri signorili di ascendenza feudale. Quindi c'erano ancora dei territori sottoposti a famiglie ormai diventate molto potenti, signorili, che vengono dall'aristocrazia feudale, che avevano avuto per tanti secoli un'amplissima libertà di movimento. E quindi questo rappresenta un ostacolo per le monarchie, non soltanto quella francese, ovviamente, che devono interloquire con questi personaggi, devono relazionarsi con loro, devono accettarne la presenza e devono considerarli degli interlocutori forti e potenti, perché in caso di dissidenza, e lo vediamo con la Borgogna ad esempio, gli stati si sarebbero ritrovati all'interno di una guerra civile ed è quello che succede alla Francia tardo quattrocentesca. Finita la guerra dei cent'anni si ritrovano con le difficoltà causate dalla Borgogna, nemica della Francia tanto da aver appoggiato l'Inghilterra durante la guerra, e i sovrani devono portare avanti un'altra guerra interna prima di riuscire ad avere ragione anche della Borgogna. Quindi questa formazione di uno Stato tardo quattrocentesco non porta assolutamente alla costruzione di uno Stato nazionale così come lo intendiamo modernamente, ma è un cammino che piano piano porta attraverso tappe successive alla formazione poi in età moderna delle vere e proprie monarchie. Anche il territorio, ad esempio, i sovrani non lo conoscevano assolutamente in modo capillare, perché non c'erano neanche gli strumenti per conoscerlo. Ed è proprio nel 400, ad esempio, che si sviluppa la cartografia. I sovrani danno un grande impulso allo sviluppo della scienza cartografica, perché la rappresentazione del territorio per loro era vitale per la sua conoscenza, e conoscere il territorio significava anche sapere su quale spazio si andava a esercitare il loro potere politico. Quindi era uno spazio familiare che doveva relazionarsi con queste grandi dinastie di provenienza feudale. È uno spazio geografico che deve essere conosciuto ed è uno spazio politico frammentato dalla presenza spesso di poteri stranieri sul proprio territorio. Oltre chiaramente al dialogo politico con i corpi intermedi, perché non dobbiamo dimenticare che anche negli stati monarchici c'erano i gruppi imprenditoriali e mercantili, che erano forti, che avevano un potere economico e quindi un potere contrattuale da non sottovalutare. E c'erano anche gli imprenditori stranieri, perché dall'Italia i gruppi mercantili bancari diventano forti radicandosi anche all'estero. Quindi laddove negli stati come la Francia non c'erano degli apparati, come ad esempio quello fiscale, che potessero giovarsi di un ceto funzionariale educato e formato per quello scopo, si subappaltava il servizio a famiglie spesso forestiere, molto spesso italiane, che chiaramente ricavavano dei guadagni dall'esercizio di questo servizio, ma rappresentavano anche in quel caso un interlocutore con cui doversi relazionare. Quindi c'erano una serie di situazioni che di fatto vincolavano molto l'esercizio anche del potere sovrano. Pensiamo ad esempio alla Spagna. La Spagna aveva non soltanto una serie di regni, parlo di Spagna intendo penisola iberica, non soltanto una serie di regni, ma anche la presenza ancora islamica, perché nonostante ormai la penisola fosse quasi del tutto tornata in mano cattolica, il regno di Granada era ancora musulmano. Quindi oltre a un frazionamento politico e territoriale c'era anche questa presenza di una religione altra rispetto al cristianesimo, che rappresentava l'ultima eredità di una stagione di occupazione invece parecchio invasiva, che aveva avuto luogo praticamente per tutto il Medioevo. Chiaramente dobbiamo pensare al matrimonio famosissimo tra Ferdinando d'Aragona e Isabella di Castiglia, per arrivare anche nella penisola iberica a una unificazione di questi due regni, a un'alleanza forte di questi due regni. Attenzione, non all'unificazione in un'unica corona, le corone restano separate, però c'è un'alleanza fortissima grazie al matrimonio appunto tra Ferdinando d'Aragona e Isabella di Castiglia, che poi dà il via anche alle esplorazioni transoceaniche grazie all'appoggio e al finanziamento poi erogati a Cristoforo Colombo. Per quanto riguarda l'Inghilterra, l'Inghilterra tardo quattrocentesca è forse lo stato più difficile, con maggior numero di problemi, perché esce sconfitto dalla guerra centenaria contro la Francia e si trova preda della fine di una dinastia, quella medievale dei Plantageneti, nelle lotte ovviamente che si generano tra i rami collaterali della dinastia dei Plantageneti per arrivare al potere, Lancaster e York, la guerra delle due rose, quella che è chiamata guerra delle due rose e che porta il paese poi nel pieno della guerra civile. Quindi l'Inghilterra tardo quattrocentesca è uno stato che esce sconfitto dal conflitto con la Francia, uno stato che ha problemi dinastici a livello di successione, che è fortemente comunque connesso con la Francia anche da un punto di vista parentale e che è sempre sull'orlo dell'abisso, perché chiaramente una guerra civile così lunga, così violenta, così sanguinosa come viene portata avanti in Inghilterra mette in crisi anche la stessa economia della nazione, nonostante ci siano contatti con il continente, nonostante ci sia una folta presenza anche in quel caso di mercanti stranieri, però l'Inghilterra è un paese che ha delle grosse difficoltà. Nell'ultimo 400, senza appunto una successione sovrana stabile, anzi con re che spesso sono anche latori di problemi mentali, quindi non in grado addirittura di governare, o sono addirittura dei sanguinari come il celeberrimo Riccardo III, che è stato poi celebrato anche da Shakespeare, che arriva al potere dopo la morte del fratello, uccidendo, così sembra, comunque facendoli sparire, entrambi i suoi nipoti giovanissimi. Quindi questo tanto per fare i tre esempi macroscopici, Francia, Inghilterra e Spagna, per capire che la formazione del cosiddetto Stato nazionale non è una formazione che vada in controtendenza rispetto a quello che accadeva all'Italia. Sono tappe anche in questo caso molto discontinue, cammini che conoscono, come ho detto prima, dei passi avanti e dei passi indietro, e soprattutto lo Stato quattrocentesco non è in alcun modo l'antecessore diretto di quelle che poi noi conosciamo come le monarchie dell'età moderna, come l'assolutismo appunto dell'età moderna.
Vi aspettiamo con tutti i nostri podcast sul sito storiainpodcast.focus.it.